Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno. È a Teheran il presidente russo Vladimir Putin, prima visita del capo del Cremlino in Iran dal 1943. Al centro dei colloqui con le autorità locali, il programma nucleare iraniano, i cui macchinari, ricordiamo, sono forniti proprio da Mosca. Tra gli incontri in programma, anche quello con l'Ayatollah Ali Khamenei, suprema guida spirituale della rivoluzione islamica. E tra l'altro in materia nucleare c'è anche in sospeso questo contenzioso tra Russia e Iran. Secondo Mosca gli iraniani sono in ritardo con i pagamenti e per questo motivo hanno rallentato i lavori nella centrale di Bushehr. Secondo Teheran invece i pagamenti sono in regola e Mosca cerca delle scuse, visto che si sta lasciando, sempre secondo Teheran, influenzare dalle pressioni occidentali. A Teheran Putin partecipa anche ai lavori, come sappiamo, del secondo vertice tra gli stati che si affacciano sul Mar Caspio per un accordo per la definizione dei confini sul lago e quindi per la ripartizione dei giacimenti di petrolio e gas. Secondo gli osservatori però è difficile che si arrivi a un definitivo accordo. E su questa situazione, su questa visita storica, ricordiamo che l'ultimo leader russo a visitare Teheran fu Stalin, quando partecipò a un vertice con il premier britannico Churchill e il presidente americano Roosevelt durante la Seconda Guerra Mondiale. Noi abbiamo sentito Franco Venturini, uno degli inviati storici del Corriere della Sera a Mosca. Sentiamo. Si parla di questa visita storica, secondo lei cosa cerca Putin?
Ma Putin credo che cerchi sostanzialmente di fare lui quello che gli occidentali, in particolare gli Stati Uniti, non sono finora riusciti a fare, e cioè convincere Ahmadinejad, il presidente iraniano, a modificare il suo programma nucleare, non a rinunciarvi, ma a modificare l'aspetto dell'arricchimento dell'uranio, rendendo possibile dunque un dialogo con le Nazioni Unite e con gli stessi Stati Uniti. La carta di Putin è doppia: prima evitare che gli Stati Uniti, attraverso un'azione militare, possano rafforzare la loro influenza nell'area; secondo, quello di acquisire il prestigio di essere riusciti laddove gli Stati Uniti e gli europei non sono riusciti. Dunque questi sono gli obiettivi, poi raggiungerli naturalmente è un altro discorso.
Nel caso in cui riuscisse a raggiungerli, la Russia rimarrebbe un dilemma dell'Occidente, come lei ha spiegato in un precedente articolo pubblicato dal Corriere della Sera? Le cose migliorerebbero o peggiorerebbero?
Ma certamente ci sarebbe una iniziale esultanza collettiva, perché riuscire a convincere gli iraniani, ripeto, cosa estremamente difficile, che ritengo personalmente improbabile, consentirebbe intanto di evitare una guerra che man mano diventa più probabile col passare del tempo, e comunque dimostrerebbe che la comunità internazionale è capace di ottenere un risultato del genere. Poi in un secondo tempo si porrebbe il problema Russia. Certamente questa Russia che continua a cercare spazi, che continua ad opporsi ai programmi dell'amministrazione Bush, tipo lo scudo spaziale in Polonia e in Repubblica Ceca, ma che continua anche a fare ostruzionismo sul Kosovo, su tanti altri versanti, è chiaro che questa Russia, diventando più importante, acquisendo più prestigio, rappresenterebbe un interlocutore ancora più scomodo, ma credo che prevarrebbe il sollievo. Se Putin riuscisse effettivamente a convincere Ahmadinejad, usando probabilmente l'arma che già tentò tempo fa, cioè quella di proporre che l'arricchimento avvenga in territorio russo anziché in territorio iraniano, se questo riuscisse, credo che tutti ne sarebbero sostanzialmente soddisfatti, in particolare gli europei, che non vedono di buon occhio la prospettiva di una iniziativa militare americana.
Quindi la strategia migliore, ponendoci dall'altra parte della cortina, immaginando che ci sia ancora, come porsi Unione Europea, Stati Uniti, Washington nello specifico, verso la Russia? Bisogna cambiare qualche cosa.
Ma non c'è dubbio, perché l'Europa e gli Stati Uniti, diciamo l'Occidente, non ha una politica verso la Russia, ne ha tre. C'è una politica statunitense che si è man mano indurita parallelamente all'indurimento di Putin verso gli Stati Uniti, c'è una politica di quella che veniva chiamata la vecchia Europa, che invece è una politica di partenariato, di non di apertura, ci sono anche delle critiche, ma comunque c'è la ricerca di un accordo strategico con la Russia. Mi riferisco a paesi come la Germania, come l'Italia, come la Francia, e poi c'è la nuova Europa, prendiamo ad esempio la Polonia, che hanno la memoria di quello che sono stati e dunque sono stati territori dell'impero sovietico e che hanno verso la Russia una linea molto più intransigente, molto più dura, talvolta anche più intransigente di quella statunitense, il che fa tre politiche diverse. È chiaro che all'interno dell'Europa ce ne sono due ed è già molto difficile conciliarle, se poi dobbiamo conciliarle anche con quella americana diventa una specie di rompicapo, e Putin ha fino adesso sfruttato a suo vantaggio, con molta abilità bisogna dire, questi approcci diversi.
Quando pensiamo alla Russia, dobbiamo immaginare un paese dalla democrazia gestita o un paese senza controllo?
Paese senza controllo certamente no, perché senza controllo la Russia era nella seconda presidenza di Yeltsin, quando la presidenza appunto come istituzione si era estremamente indebolita e il paese e le sue ricchezze erano in mano ai cosiddetti oligarchi, cioè una decina di persone che controllavano e comandavano di fatto. Il cambiamento che c'è stato con Putin è stato il ristabilimento dell'autorità dello Stato, che è poi degenerato in un'autorità più personale del Presidente e dei suoi collaboratori. Dunque il controllo c'è addirittura un eccesso di controllo e una mancanza di contrappesi a questo potere. Naturalmente questo non è il modello democratico come lo concepiamo noi, in particolare nel settore della libertà di informazione siamo molto molto lontani, ma siamo lontani anche nell'indipendenza della magistratura e in altri settori. Probabilmente è illusorio pensare che la Russia, con la sua storia, con la sua cultura e con la sua vastità che pone problemi, possa adottare una democrazia simile alla nostra. Certamente dobbiamo continuare a spingere affinché si avvicini il più possibile, ecco, ma senza illuderci troppo sul fatto che Westminster possa essere il modello del Cremlino.
È difficile definire la figura di Putin, alcuni lo contrastano a 360 gradi, lo criticano, altri invece lo vedono un po' come colui che ha risollevato la Russia. Proviamo a pensare il futuro di Putin dopo quest'ultimo mandato.
Ma il suo futuro è stato un mistero fino a pochissimo tempo fa, quando lui ai primi di ottobre ha giudicato verosimile l'assunzione della carica di primo ministro. Lui non usa le parole a vanvera, se dice verosimile vuol dire che è praticamente già deciso, per cui lo scenario è che diventi lui primo ministro, che presidente diventi un suo accolito e che poi questo presidente docile si faccia da parte durante il mandato oppure al termine del mandato nel 2012 e Putin ritorni alla presidenza. Questo vorrà dire, se sarà così, naturalmente non ne abbiamo la certezza, che l'autorità rimarrà comunque nelle mani di Putin. Ci sarà forse qualche difficoltà formale nell'applicare questo disegno e ci si domanda anche se sia stato giusto non modificare la Costituzione piuttosto che creare un meccanismo tanto elaborato. sta di fatto che non c'è all'orizzonte una caduta di Putin o una diminuzione del suo potere, per cui l'Occidente dovrà continuare a fare i conti con lui e con la sua politica. Questo dovrebbe indurci ancora di più a definire una politica il più possibile unitaria nei suoi confronti.
Era Franco Venturini, uno degli inviati storici in Russia all'epoca Unione Sovietica del Corriere della Sera. Intanto un lancio ANSA riporta le parole del presidente russo Putin, ricordiamo è arrivato questa mattina a Teheran per prendere parte alla riunione che si è appena conclusa, tra l'altro il vertice tra i 5 paesi che si affacciano sul Mar Caspio. Cito testualmente le parole del Presidente, esprimiamo il nostro sostegno al trattato di non proliferazione nucleare e a tutti i programmi nucleari confini pacifici. E ricordiamo che nel pomeriggio il presidente Putin discuterà con le autorità iraniane del braccio di ferro internazionale in corso sul programma atomico iraniano. E adesso un altro aspetto della realtà russa. Ne parliamo con il fondatore di Russia Cristiana, padre Romano Scalfi. Russia Cristiana, ricordiamo, è stata fondata nel lontano 1957 proprio da padre Scalfi allo scopo di far conoscere in Occidente le ricchezze della tradizione spirituale, culturale e liturgica dell'ortodossia russa, di favorire il dialogo ecumenico sulla base del contatto vivo di esperienze e di contribuire alla presenza cristiana in Russia. E allora ascoltiamo quanto commentato da padre Romano Scalfi.
Dobbiamo tenere presente che un popolo rimasto nella dittatura per più di 70 anni non si può pretendere che immediatamente possa avere un governo democratico come il nostro, supposto che sia democratico. Vorrei richiamare a una maggior comprensione della situazione generale della Russia. Comunque la Russia, con una certa fatica, con tante difficoltà, va avanti e noi notiamo un continuo progresso nel campo religioso, soprattutto da un punto di vista di senso religioso, perché non possiamo pretendere anche qui che tanta gente possa capire cosa sia il cristianesimo dopo 70 anni che c'è stata una battaglia come non c'è mai stata nella storia del mondo per eliminare il senso stesso della religione. Ciò nonostante domina nell'animo russo ancora un senso religioso profondo rispetto al mondo. Fra l'altro una statistica americana recente dice che la media degli atei nel mondo sarebbe il 6%, quello della Russia il 4%, adesso io non giuro sulle statistiche, ma indubbiamente anche dall'esperienza che io nei viaggi frequenti che faccio in Russia è di trovare della gente aperta al senso religioso più di quello che immaginavo io.
I rapporti poi con la Chiesa ortodossa come procedono, come vengono e su quale piano vengono stabiliti?
In questo momento mi pare che sia un momento particolarmente felice. Con l'elezione di questo Papa, la mentalità soprattutto anche della gerarchia, del patriarcato, ma di tutti, è molto benevola, anzitutto perché vedono in questo Papa un Papa amante della tradizione, l'Oriente è attaccato più di noi alla tradizione. Secondariamente lo vedono come un Papa che conosce la patristica, che ama i padri, quindi vediamo quante volte il Papa parla di questi che sono i fondamenti della tradizione soprattutto orientale, no? Anche questo. E poi si rendono conto insomma che in questo momento il fondamento principale del problema non è quello dei contrasti fra cattolici e ortodossi, ma è di superare quella crisi che ormai è comune sia in Oriente che in Occidente, che è il secolarismo, il relativismo e questa situazione che conosciamo molto bene anche in Italia. Quindi c'è da unirsi insieme per superare questa crisi, per poter annunciare Cristo in un modo più persuasivo, come dice Sant'Ignazio di Antiochia, la festa di domani, che dice la prova dell'esistenza del paradiso è la nostra unità.
E con padre Romano Scalfi, fondatore di Russia Cristiana, chiudiamo questo viaggio nell'ex Unione Sovietica. L'occasione ce l'ha data la visita storica del presidente Putin a Teheran, la prima visita di un leader del Cremlino in Iran dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Grazie per essere stati con noi, un saluto da Emanuela Campanile.